Il radiogiornale.
Buongiorno da Amanda Pfendler, centro di reclutamento che va ai criteri di selezione che trovi. Un rapporto mostra come ci siano differenze nei 6 siti dell'esercito nel valutare l'idoneità alla leva, in particolare per quella limitata. Il Consiglio federale deve ora agire. Continua ad aumentare il prezzo dei generi alimentari di prima necessità in Italia. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Il Canada cede a Donald Trump e revoca le tasse che colpiscono le aziende tecnologiche statunitensi. L'obiettivo è raggiungere un accordo commerciale con Washington. E in Ucraina la guerra prosegue senza che vi siano reali segnali di una risoluzione del conflitto. In pagina un reportage sulle ferite fisiche, ma anche psichiche, dei combattenti e su come anche quella per ricominciare sia una battaglia. A Nidvaldo resta in vigore il Tanzverbot, il divieto di ballare e far festa in 5 festività religiose. Lo ha deciso il governo di Stans. Ci sono margini di miglioramento nelle procedure con cui l'esercito svizzero recluta i propri militi, in particolare per quanto concerne il cosiddetto servizio militare con limitazioni, che riguarda ad esempio chi viene reclutato ma considerato non idoneo al porto di un'arma. A detta della Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale, ci sono in quest'ambito delle disparità di trattamento tra i 6 centri di reclutamento in Svizzera e anche delle lacune a livello normativo. I dettagli con Roberto Porta.
Proprio oggi 8.500 ragazzi e ragazze del nostro paese hanno iniziato la scuola reclute, un primo giorno in caserma che fa seguito alla visita di reclutamento che in Svizzera si svolge in 6 centri nazionali. L'unico al sud delle Alpi si trova presso la caserma del Monte Ceneri. Il loro lavoro e le loro procedure di selezione sono finiti sotto la lente dei controlli parlamentari e della Commissione della Gestione del Consiglio Nazionale. Un esame molto dettagliato da cui emerge una conclusione principale. Per quanto riguarda il tasso di idoneità al servizio, ci sono differenze di rilievo tra cantoni e centri di reclutamento. In Vallese, ad esempio, nel 2024 il 58% dei giovani era risultato abile al servizio, una percentuale che nel canton Ovaldo era però ben superiore, pari all'82%, dati che spingono la Commissione della Gestione ad affermare che l'uguaglianza giuridica potrebbe non essere garantita a causa di possibili differenze nelle procedure di reclutamento. Situazioni che si complicano ancor più se si tiene conto anche della cosiddetta idoneità al servizio militare, ma con limitazioni. C'è chi viene arruolato ma considerato non idoneo all'uso di un'arma, a sollevare pesi o a fare marce. Su questi aspetti le linee guida non sono sufficientemente precise. Il Consiglio federale ha ora tempo fino al 30 settembre per definire eventuali riforme anche a livello normativo.
Allarme inflazione alimentare in Italia. Tornano a salire i prezzi dei generi di prima necessità negli ultimi mesi, con un aumento del 4,2% su base annua, secondo i dati Istat. Una tendenza che pesa sui bilanci delle famiglie italiane già provati da mesi di rincari. Coldiretti e le associazioni dei consumatori chiedono interventi urgenti al governo di Roma per frenare l'escalation e tutelare i cittadini più fragili. Il contributo è di Paolo Rodari.
La risalita dei prezzi alimentari in Italia riaccende il dibattito sulle fragilità strutturali del sistema agroalimentare. L'aumento del 4,2% registrato su base annua dagli alimentari non lavorati, come frutta e verdura fresca, segnala una pressione crescente lungo tutta la filiera, dagli agricoltori ai consumatori finali. Tra le cause, non solo l'inflazione generale e il costo dell'energia ancora sopra la media, ma anche le difficoltà dovute ai cambiamenti climatici con eventi estremi che compromettono raccolti e disponibilità di prodotto. Coldiretti ha puntato da tempo il dito contro la speculazione lungo la catena distributiva e ha chiesto un intervento immediato del governo per calmierare i prezzi e sostenere la produzione nazionale. Sul fronte dei consumatori, le associazioni hanno lamentato un calo del potere d'acquisto e un aumento delle disuguaglianze. Per molte famiglie il carrello della spesa diventa sempre più leggero e si torna a rinunciare anche a beni considerati essenziali. In attesa di misure concrete, cresce la richiesta di un tavolo di confronto tra istituzioni, produttori e rappresentanti dei consumatori per evitare che l'emergenza si trasformi in normalità.
Il Canada ha annullato la tassa sulle multinazionali tecnologiche nella speranza di un accordo commerciale con gli Stati Uniti. I negoziati tra i due paesi erano stati interrotti unilateralmente venerdì scorso dal presidente Trump, che definiva la tassa scandalosa. Bettina Müller, allora cosa aveva di scandaloso questa tassa e perché il Canada tassava o voleva tassare le big tech?
La tassa sui servizi digitali era appena entrata in vigore, ma la sua applicazione era retroattiva all'inizio del 2022. Imponeva un prelievo del 3% sui guadagni realizzati in Canada da parte delle grandi aziende digitali, sia estere che canadesi. E qui rientravano naturalmente Google, Apple, Meta, Amazon, Microsoft. Il presidente Trump ha bollato questa tassa scandalosa perché colpiva soprattutto le grandi aziende americane e l'ha definita un attacco diretto e frontale contro gli Stati Uniti. E venerdì scorso ha annunciato l'interruzione dei negoziati sui dazi con il Canada, che non sarebbero ripresi fino alla rinuncia alla tassa sui servizi digitali da parte del Canada.
La minaccia ha dunque funzionato. Il Canada ha dunque ceduto di fronte alle pressioni di Washington. Perché e poteva fare altrimenti?
Il primo ministro canadese Mark Carney ha dovuto ingoiare un rospo enorme nel rinunciare a questa tassa, prima di tutto perché avrebbe portato oltre 7 miliardi di dollari nelle casse dello Stato canadese, ma anche per una questione di principio e di sovranità. Perché la tassa era stata approvata dal Parlamento, aveva fatto tutto l'iter ed era stata difesa come una questione di equità fiscale nei confronti di altre aziende. Inoltre, Carney è stato governatore della Banca del Canada, anche governatore della Banca d'Inghilterra, ed è finora sempre stato molto fermo nei confronti delle minacce di Trump ed è sicuramente un osso duro nei negoziati sui dazi, con delle conoscenze tecniche che pochi altri hanno. Però poi c'è la realtà dei flussi commerciali e gli Stati Uniti sono il maggior partner commerciale del Canada e l'abbandono di questa tassa è stato presentato da Carney esplicitamente come una concessione per riprendere questi negoziati complessi che lui ha detto intende condurre nell'interesse dei canadesi.
E sempre a proposito di tasse sulle importazioni, a pochi giorni dalla scadenza del 9 luglio, termine fissato dagli Stati Uniti per la fine della sospensione dei dazi reciproci, torna ad alzarsi la tensione commerciale con la Cina. Il governo di Pechino ha dichiarato che si opporrà a qualsiasi accordo che vada contro i suoi interessi. Un avvertimento ai paesi terzi, sia asiatici sia europei, tentati dal cercare un'intesa di Washington accettando misure anticinesi. Ci dice di più Lorenzo Lamperti.
Ci opponiamo fermamente a qualsiasi accordo che ci danneggi, non accetteremo mai eventuali intese a nostre spese e reagiremo con forza per tutelare i nostri interessi. Dalla Cina arriva un nuovo avvertimento. Il messaggio del Ministero del Commercio è rivolto ai paesi asiatici ed europei che in questi giorni stanno trattando con l'amministrazione Trump per ottenere esenzioni o riduzioni sui dazi. La Cina teme che i negoziati possano includere clausole anti-Pechino, in particolare misure volte a limitarne l'accesso a catene di approvvigionamento strategiche, come quelle energetiche o tecnologiche. Osservati speciali vicini asiatici, da settimane in Corea del Sud e a Taiwan si discute di possibili concessioni sui microchip, con una possibile stretta all'export di quelli più avanzati verso la Cina. Attenzione anche al Vietnam, a cui Trump chiede uno stop alle triangolazioni commerciali che negli scorsi anni hanno consentito alle merci cinesi di essere vendute prima da noi per poi essere rivendute negli Stati Uniti. Chi cederà alle pressioni della Casa Bianca potrebbe trovarsi ad affrontare vendette commerciali. Attenzione sanzioni anche alle terre rare, come dimostrato dalla tregua siglata la settimana scorsa con Washington, la Cina è pronta a regolare il flusso di questi metalli cruciali per elettronica e difesa usandoli come arma negoziale o di ritorsione. Nel frattempo il ministro degli esteri Wang Yi ha avviato un tour in Europa, sarà in Belgio, Germania e Francia e ha presentato le relazioni Cina-Europa come un'ancora di stabilità in un mondo instabile. Il segnale è chiaro, Pechino non vuole l'isolamento ma è pronta a vendicarsi con chiunque si farà arruolare da Trump in misure commerciali anticinesi.
Restano ancora tutte da stabilire le conseguenze dei bombardamenti americani sui siti nucleari dell'Iran. Se da una parte il presidente Trump continua a ribadire che le strutture iraniane in grado di ottenere armi nucleari sono state completamente distrutte, dall'altra il regime di Teheran nega che questa sia la situazione. Solo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica può dire come stanno le cose e per questo è stata minacciata. Ci racconta di più Manjula Bhatia.
Ad essere stato minacciato e in diversi modi è stato il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Grossi. Il ministro degli esteri iraniano, Abbas Araghchi, aveva parlato venerdì scorso di cattive intenzioni del responsabile dell'AIEA, riferendosi alla sua richiesta di consentire agli ispettori dell'agenzia di visitare i 3 siti nucleari iraniani colpiti dai bombardamenti americani più di una settimana fa. Insistere nel voler ispezionare quei siti non ha alcun senso. Grossi probabilmente nasconde intenzioni malevoli, aveva detto letteralmente il capo della diplomazia iraniana, che fin dal lancio dell'offensiva israeliana contro l'Iran il 13 giugno rimprovera all'AIEA di non aver condannato né gli attacchi israeliani né quelli americani. Altre e più esplicite minacce contro la vita stessa di Grossi sono poi arrivate da un giornale conservatore iraniano, Kayan, molto vicino alle posizioni del leader supremo Khamenei. Francia, Germania e Regno Unito stamane hanno fermamente condannato le minacce proferite contro Grossi, ribadendo il loro pieno sostegno all'agenzia e al suo più alto responsabile. I ministri degli esteri dei 3 paesi esortano inoltre l'Iran a prendere tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale dell'AIEA presente sul suo territorio. L'Iran intanto continua a negare l'accesso degli ispettori AIEA ai siti colpiti, questo mentre la cooperazione con l'agenzia è stata messa in discussione da una recente legge approvata dal Parlamento iraniano, e Grossi ieri per la prima volta ha dato una sua valutazione di quanto resta delle capacità nucleari di Teheran, affermando che potrebbe riprendere le attività di arricchimento dell'uranio entro pochi mesi, mettendo così in serio dubbio le affermazioni di Trump sul suo totale annientamento.
In Ucraina le forze russe affermano di aver preso il controllo di un primo villaggio nella regione di Dnipro, nel sud-est del paese, una circostanza non confermata dalle autorità ucraine. Nonostante gli appelli a un cessate il fuoco, la guerra tra Russia e Ucraina si è intensificata negli ultimi mesi, consentendo alle forze russe di conquistare circa 200 chilometri quadrati di territorio nella regione di Sumy e di penetrare appunto nella regione di Dnipro. E a causa della guerra nel paese si stima che tra le 20.000 e le 50.000 persone abbiano subito amputazioni, numeri che evocano le tragedie e i costi umani della Prima Guerra Mondiale. Ma la battaglia per il reinserimento non si combatte solo nei centri di riabilitazione, dove ogni giorno migliaia di soldati lottano per riprendere in mano la propria vita. Continua anche attraverso iniziative come quella di Fedir, ex marine della Terza Brigata, ferito gravemente durante una missione. Oggi, grazie anche al sostegno di una fondazione, ha avviato un bar inclusivo che offre lavoro e accoglienza ad altri veterani come lui, trasformando la propria rinascita in un'opportunità per molti. Il contributo è di Cristiano Tinazzi.
Jakoto.
Cristiano.
Fedir Dosokrylia.
Fedir Samboski, 30 anni, si è arruolato volontario nell'esercito all'inizio dell'invasione russa su vasta scala. Ferito durante una missione di combattimento, ha perso una gamba, entrambe le mani e parte della vista. Dopo una lunga riabilitazione, grazie a un progetto della Fondazione Titanovi, ha aperto la sua caffetteria in un centro commerciale di Kiev. Ma non è solo un caffè, è anche un luogo dove i veterani possono trovare ascolto e avere una parola di conforto.
Il
bar è un'attività inclusiva, nata e gestita da veterani, ma va oltre il luogo fisico. Parliamo di riabilitazione e di dare maggiori attenzioni a chi ha combattuto e ha subito amputazioni gravi. Sono situazioni complesse e il nostro obiettivo è rendere più semplice il loro percorso, aiutarli a ritrovare un futuro, a capire dove andare, come ricominciare. Facevo parte della fanteria di Marina. Stavamo svolgendo operazioni militari a Krynky, dall'altra parte del fiume Dnipro, vicino Kherson. Io ero ingegnere ed ero stato temporaneamente assegnato a un altro reparto perché avevano perso il loro uomo. Stavo preparando le munizioni e a un certo punto ho sentito il rumore di un drone. Pensavo fossero i nostri che stavano decollando, ma in realtà era un drone russo. Non ho capito subito, quando ho realizzato cosa stava accadendo, era troppo tardi. C'è stata un'esplosione, ho cercato di proteggermi, di rannicchiarmi per attutire il colpo, ma, come si vede, le conseguenze sono state pesanti. Dopo l'esplosione a Krynky, Fedir ha trascorso 9 mesi disteso in attesa di una protesi. Un tempo sospeso, in cui il dolore fisico si intrecciava con quello psicologico, ma quello è il momento più delicato, il momento nel quale molti si rinchiudono in se stessi e non guardano più al futuro. A dirla tutta, solo da un paio di mesi ho iniziato a sentirmi meglio a livello psicologico. Solo ora riesco a calmarmi, a dire ok, va tutto bene. La socializzazione è importantissima. Quando un ragazzo o una ragazza, non importa se civile o militare, si risveglia dopo un'amputazione o un trauma grave che richiede una lunga riabilitazione, allora cominciano i problemi. Ci sono questioni che restano aperte, non si chiudono. E così parte un effetto valanga. Problemi familiari, difficoltà quotidiane, isolamento sociale. La persona si chiude in se stessa, gli altri smettono di parlarne e lei si aspetta che la trattino con indulgenza. Ma questo atteggiamento diventa un nemico potente, è un problema enorme. Ho avuto una vita complicata, ma ho sempre cercato di tirarmi fuori da solo, con le mie forze. Questa però è stata la prima volta in cui ho avuto bisogno di aiuto. Dalle macerie della guerra, Fedir ha ricostruito se stesso. Oggi non è solo un veterano sopravvissuto, ma un motore di cambiamento. Sostiene altri soldati nel reinserimento, promuove progetti inclusivi verso un futuro in cui anche le ferite, se condivise, diventano forza. Adesso sono coinvolto in tantissime attività, non ho nemmeno abbastanza dita per contarle tutte. Aiuto un ragazzo ad aprire un locale a Kiev, sto scrivendo un libro per bambini sulla guerra, sto anche lavorando a un progetto sociale, vorrei creare una piattaforma multipla per persone con disabilità. In generale mi chiamano spesso i ragazzi con cui ho servito militare. Mi dicono, ti ricordi quando? E io, sì, ricordo tutto bene. C'è una persona in particolare che purtroppo non c'è più. E quando sto male, quando mi sento proprio a terra, gli scrivo ancora.
Aiutare i propri genitori quando sono anziani sembra un dovere scontato a parole, ma l'impegno richiesto di tempo e a volte anche finanziario può metterci in difficoltà. Un sondaggio pubblicato oggi evidenzia che la solidarietà tra generazioni in Svizzera viene giudicata importante e viene anche vissuta. Alan Crameri, capiamo qualche dettaglio in più di questo rilevamento dell'Ufficio Federale di Statistica.
È soprattutto tra i 45 e i 64 anni che si aiutano i propri genitori o suoceri. Quasi 3/4 degli svizzeri di questa fascia d'età lo fa settimanalmente. L'aiuto varia, ovviamente, dall'accompagnarli a passeggio, e questo più spesso, dal dottore, coi lavori in casa o con pratiche burocratiche, fino, più raramente, all'igiene personale. Colpisce però che anche il 30% dei pensionati aiutino a loro volta i propri genitori almeno una volta alla settimana.
Hai parlato di aiuti pratici più o meno impegnativi. Cosa dice il sondaggio sugli aiuti finanziari?
Qui la domanda posta è: chi hai aiutato nell'ultimo anno donando almeno 500 franchi? Ecco, quasi la metà dei giovani adulti tra i 25 e i 44 anni ha aiutato i propri genitori. In questo caso però la solidarietà intergenerazionale è maggiore nell'altra direzione, cioè quasi il 60% dei pensionati ha aiutato i propri figli. Gli importi spesso vanno anche fino a 5.000 franchi e a volte anche di più.
Alan, ci sono delle differenze regionali tra Svizzera tedesca, romanda e italiana?
Di certo vengono constatate nelle intenzioni. Nella Svizzera italiana più dell'80% degli interpellati ritiene che i figli debbano aiutare i genitori quando sono anziani e ne hanno bisogno, e anche che i genitori debbano sostenere finanziariamente i figli anche quando sono già adulti se sono in difficoltà. In Svizzera romanda questo dato è leggermente inferiore, in quella tedesca la percentuale è la più bassa ed è del 65%. Questo dato riflette però solo la mentalità. Il sondaggio non fornisce dati dettagliati che confermino che questa maggiore disponibilità alla solidarietà si ripercuota poi anche nei fatti.
Restiamo in Svizzera. Il Consiglio federale ha dato via libera a un'inchiesta per spionaggio presso il Servizio delle Attività Informative della Confederazione. Il caso è quello della presunta trasmissione di informazioni sensibili dalla divisione cyber del SIC alla Russia attraverso la società di cybersicurezza Kaspersky, con la quale i servizi segreti elvetici hanno lavorato. E a proposito di dati sensibili rubati, la Fondazione Svizzera Radix, attiva nel settore sanitario, è stata colpita da un attacco informatico. I pirati della rete hanno rubato e crittografato i dati di Radix per poi pubblicarli nel Darknet, la parte meno accessibile del web utilizzata dai criminali. La fondazione ha contattato oggi l'Ufficio federale per la cybersicurezza dopo aver effettuato una prima analisi dei danni. La clientela di Radix comprende anche diverse unità dell'amministrazione federale, i cui sistemi però non sarebbero stati coinvolti nella attacco. E il cosiddetto Tanzverbot, il divieto di ballare e far festa in determinati giorni festivi esistente in alcuni cantoni svizzeri a Nidvaldo, resterà in vigore. Lo ha comunicato oggi il Consiglio di Stato nidvaldese rispondendo ad una mozione inoltrata lo scorso febbraio, nella quale si chiedeva appunto di eliminare il Tanzverbot dalla legge. Sentiamo Manuele Ferrari.
I giorni in cui il Tanzverbot a Nidvaldo è valido sono presto riassunti: Venerdì Santo, Pasqua, Pentecoste e Natale, ai quali si aggiunge il digiuno federale. E per il governo cantonale così dovrà essere anche in futuro. Da un lato perché le limitazioni derivanti da questa legge sono, così si legge nella nota, contenute. E dall'altro, chi organizza manifestazioni negli anni ha saputo pianificare altrimenti. Un divieto che non si vuole abbandonare, sottolineano le autorità, anche per mantenere vivi i valori cristiani. Religione che, di fatto, è all'origine della legge che proibisce manifestazioni danzanti, musicali o sportive. Divieti che risalgono in alcuni casi a secoli fa, quando il legame tra Chiesa e Stato era molto più profondo e le festività religiose erano considerate un momento di pace, preghiera e riflessione. Ciò però, con una società molto più eterogenea, mal si concilia con la realtà odierna, secondo chi, a più riprese in più cantoni, si è battuto o si batte per l'abolizione del Tanzverbot. Vi sono cantoni che negli ultimi anni hanno trovato il modo di allentarlo. A Zurigo, ad esempio, dal 2000 sono possibili manifestazioni, basta che queste si svolgano all'interno. Una via seguita dal 2019 anche a Glarona e da poco anche nel canton Turgovia, dove manifestazioni con meno di 500 persone all'interno sono possibili anche durante le festività religiose. Il Tanzverbot resiste invece ad esempio nel canton Uri, così come ad Argovia, dove nel 2016 alle urne il popolo ha detto no alla sua abolizione.
Il radiogiornale termina qui, spazio ora allo sport. Grazie dell'ascolto.